Alta Voce. Valentina Carnelutti legge Febbre di Jonathan Bazzi.
Sento il fischio del vapore, il mio amore che va via.
Ricchio.
Sento il fischio del vapore, il mio amore che va via.
Ricchio. Femminiel, frocio, frifri, alle elementari attacca una cantilena che non smette più, un coro intermittente, senza confini. I miei compagni, ma anche quelli delle altre sezioni. Si sparge la voce, lo sanno anche i muri. Al mattino io non voglio uscire di casa, a scuola non ci voglio andare. Mentre faccio colazione sul tavolo della sala a casa dei nonni, guardo la televisione, aspetto che arrivi l'ora di incamminarci. La lancetta dei minuti va troppo veloce, la guardo in continuazione. Vorrei si fermasse, vorrei non arrivasse mai il momento di dovermi vestire. Porto il cucchiaio con latte e i cereali alla bocca, ma continuo a girare la testa verso l'orologio. 7:20, 7:40. Quella dei minuti scende e poi inizia a risalire. È ora. Non ci voglio andare. Johnny, è tardi, muoviti, vestiti. Sei ancora così? Nonna, posso restare a casa con te? Non mi sento bene. Sei già stato a casa ieri, poi la mamma si incazza se la prende con me. A scuola ho due maestre, Mimma e Rosalia, il maestro di religione e l'insegnante di sostegno per Nancy, la mia compagna che fa fatica a capire le cose. Io non sto mai con i maschi della mia classe. Io da una parte, loro dall'altra, a giocare a pallone con le figurine dei calciatori, a commentare la partita che c'è stata in televisione la sera prima. Durante l'intervallo gioco con le femmine. Restiamo in classe, oppure se non fa freddo andiamo dentro ai grossi cespugli di ortensia che ci sono fuori in giardino a parlare. Rannicchiati in cerchio facciamo una specie di riunione segreta. Spesso però loro mi dicono che sono maschio e certe cose non le posso sentire. Devo uscire dal cespuglio, mi mandano via. Altre volte balliamo in cerchio le canzoni di Ambra. T'appartengo, margheritando il cuore, l'ascensore. Quando balliamo la coreografia la decidono quelle che fanno danza. Le altre la copiano, lo faccio anch'io. Oppure gioco ai Power Rangers con due miei compagni di classe. Sempre gli stessi, Massimo e Loris. Sono gli unici maschi della mia classe che ogni tanto stanno con me. Quando giochiamo ai Power Rangers io faccio sempre quella rosa, Kimberly, che ha come arma l'arco. Massimo fa quello blu e ogni tanto la gialla. Loris invece vuole essere quello verde o quello nero. In ogni caso lui sempre un maschio. Loris è il mio compagno di classe preferito. È riccio e ha tantissime ciglia, tipo cerbiatto. Lui adora tutte le cose legate alla scienza, le invenzioni, gli esperimenti, i libri sugli animali e gli insetti. Ha un orologio che segna la temperatura e i punti cardinali e porta sempre a scuola degli oggetti speciali, le cartine tornasole, gli album coi disegni 3D, una scatola con i chiodini che fanno il calco delle mani o della faccia. Con lui mi trovo bene, ma in classe con noi c'è anche il suo migliore amico, Dario, e Loris preferisce passare il tempo con lui. Si vedono anche di pomeriggio, sono amici, non solo compagni di classe. Quando suona la campanella dell'inizio dell'intervallo a me si stringe la pancia. Faccio finta di avere delle cose da sistemare sotto il banco per prendere tempo, sposto la merenda, metto a posto l'astuccio, apro e chiudo i libri per non dover subito uscire dalla classe. Durante l'intervallo non sono più protetto dalle maestre e dalla lezione, non ci sono più le regole che dicono cosa dobbiamo fare. Siamo liberi e io come al solito devo dire che a calcio non gioco, non ci voglio giocare. Massimo e Loris non sempre restano con me. Gli altri ogni volta insistono, perché non giocate a pallone? Basta stare con quello. Io spero che non ci vadano, che preferiscano ancora giocare con me. Se resto da solo, tutti i miei compagni, maschi e femmine, andati altrove, vado a fare il caffè alle maestre, gli preparo la moca in bagno e gliela riporto per metterla sul fornello elettrico. Parlo con loro, anzi più che altro le ascolto, mentre sono sedute insieme a quelle delle altre classi e si raccontano del programma, degli argomenti che ci stanno spiegando in quel periodo. Ma arriva quasi sempre il momento in cui le maestre mi dicono di andarmene. Non posso ascoltare tutto quello che si dicono. È intervallo anche per loro. A un certo punto l'intervallo lo passo con Mario. Capelli neri, ciuffo, occhi giganti. Somiglia a mio cugino Luca in versione più scura. Mario è uno di quelli che mi scherzano più spesso a scuola. Si è fatto male a un piede e per un po' non può giocare a pallone. Parliamo, ci annoiamo uno vicino all'altro. Quando siamo da soli Mario in realtà non mi prende in giro. È più grande di me di un anno, sa un sacco di cose che io non so e me le racconta. Mi racconta del corpo, delle questioni da maschi, mi dice che se mi sfrego lì sotto, davvero non l'hai mai fatto, succede qualcosa, si prova qualcosa di bello. Prova, mi dice, devi provare. Un pomeriggio a casa da solo lo faccio davvero e sento quello che non ho mai sentito prima. Un'onda, una scossa, dura pochissimo. Quanti secondi. Mi piace, diventa una fissazione. Inizio a strusciarmi sui peluche più grossi che ci sono a casa dei nonni, quelli grandi quasi quanto me. Lo faccio sempre più spesso, lo faccio ogni volta che posso. Aspetto di essere da solo e mi sdraio sul gorilla bianco col pelo lungo, sull'orso col papillon preso coi punti del palm. Poi li lavo e li asciugo con la carta igienica e col phon per non farmi scoprire. Dalla terza in poi è un continuo. Mi chiamano Ricchiù, alla napoletana, con la O lunga, trascinata all'infinito, che diventa un verso, tipo quelli che fanno i signori del mercato che vogliono vendere le verdure alla nonna. Leo, Leonardo, un altro dei miei compagni di classe, mi fa sempre il solito gesto, toccandosi 2 o 3 volte il lobo dell'orecchio. Fri fri, femminiel, Ricchiù. Lo fa e si fa vedere dagli altri. Ride lui, ridono tutti. Leonardo vive con sua madre e sua sorella, vicino alla scuola. Suo padre è in galera, non so da quanto tempo. In classe Leonardo disturba sempre. La maestra Mimma di matematica lo manda fuori quasi ogni giorno. Non riesce a spiegare, non riesce a fare lezione. Lui, quando è fuori in castigo, apre e riapre la porta. Posso entrare, posso tornare in classe? Lo fa per dispetto. Apre la porta, si affaccia e attacca a fare tutte le smorfie possibili. Noi scoppiamo a ridere, a Leo piace avere tutti gli occhi per lui. Leonardo, finiscila di fare il buffone, ti mando dalla direttrice. La maestra Mimma è costretta a interrompersi in continuazione. Un giorno non ce la fa più. Scatta, urla, diventa paonazza, si fionda in corridoio e lo picchia. Leonardo si butta per terra e lei gli va sopra. Allora, la pianti? Credi di poter fare quello che vuoi? La maestra Mimma strilla con le vene del collo gonfie enormi. La pelle tutta rossa, i capelli ricci si muovono insieme come l'ovatta. Leonardo è sul pavimento, si copre la faccia col braccio. I calci della maestra Mimma lo fanno scivolare con la schiena contro al muro, sotto alla finestra che dà sulle scale che portano verso l'uscita. Dalla classe ci sporgiamo tutti per vedere meglio. Spiamo dalla porta rimasta mezza aperta. Non dura molto. La maestra Mimma smette di picchiare Leonardo e ritorna in classe. Si rimette a spiegare gli insiemi e le intersezioni senza dire una parola su quello che è appena successo. Il giorno dopo viene a scuola la madre di Leo. Parla con la direttrice e con le insegnanti. Non so cosa si dicono, ma per un paio di settimane Leonardo rimane a casa. Quando torna, ricomincia a fare come al solito. Non è cambiato niente. A scuola, se litigo con i miei compagni maschi, loro dicono che mi aspettano fuori. Ti ammazzo di botte, all'uscita facciamo i conti. Quando succede, io poi rimango tutto il giorno a pensare a quando dovremo uscire. Non posso fare altro che avere paura. Non sono capace di picchiare, non so fare a botte. Ma non c'è soluzione. Dall'uscita io devo passarci per forza. Spero che ci sia qualcuno subito a prendermi, la nonna o la zia. Speriamo non siano in ritardo. La mamma per questo mi sgrida, mi dice che devo reagire, devo svegliarmi, non devo farmi mettere i piedi in testa. Dovrei fare come lei, quando una volta tentano di rapinarla al bancomat, lei insegue il rapinatore, corre, lo butta per terra, lo prende a calci fino all'arrivo dei vigili. La mamma è forte, sa picchiare le persone che se lo meritano, io non ci riesco. Quando si litiga, io inizio a sentirmi debolissimo, le gambe mi diventano molli e faccio fatica anche solo a tenere in mano le cose. Che pugni potrei mai dare se sto così, con queste mani mosce? Vorrei scomparire o essere salvato, vorrei essere teletrasportato in un posto sicuro, un posto in cui non c'è bisogno di saper menare. Quando usciamo da scuola, nella parte di cortile tra la porta e il cancello, c'è sempre un momento in cui noi bambini restiamo da soli. Non ci sono più le maestre e non ci sono ancora i genitori che devono restare fuori ad aspettarci. Quello è il momento perfetto per un pugno, una manata, per darmi una spinta o per buttarmi a terra tirandomi la cartella. È sempre stracarica, mi fa perdere subito l'equilibrio. Se succede, non c'è nessuno a difendermi, nessuno mi aiuta, anche se tutti vedono. Se succede, io sento il sangue arrivarmi alla testa, le guance si fanno caldissime. Non so menare, e a Rozzano saper menare è importante. È più importante che avere i soldi, perché i soldi tanto non ce li ha nessuno, ma se sai menare, sei a posto. Almeno ti fai rispettare. Ti sai difendere, puoi stare tranquillo. A scuola mia madre è rappresentante di classe. Quando viene per le riunioni è un giorno importante, sono emozionato già da una settimana prima. Lo dico a tutti, dovete vederla, venite a vedere mia madre che arriva. Eccola, sta per salire le scale. Da giorni immagino questo momento. Corro giù, vado verso l'entrata. Venite, venite. Ma com'è giovane tua madre? Ma com'è bella! Signora, signora, lei è la mamma di Jonathan! Signora, è bellissima! Ma quanti anni ha? Sì, è vero, mia madre è bellissima. Ha i capelli rossi lunghi, la frangia e gli occhi verdi. Le altre mamme sono tutte grasse o brutte o vestite male. La mia è la più giovane ed è vestita come quelle della TV. Per strada i maschi le fischiano, le fanno i complimenti passando in macchina. ma se le dicono cose che non le piacciono, lei risponde, fa il dito medio, gli urla di andare a fanculo. Quando la mamma viene a scuola io sono felice. Amare qualcuno è riflettere la sua luce. Proprietà transitiva. Valere qualcosa grazie alla sua bellezza. Le maestre ogni tanto ci portano fuori. Facciamo le uscite di classe. Andiamo a vedere degli spettacoli a teatro oppure alla biblioteca civica nella piazza del comune. Quando andiamo in biblioteca c'è quasi sempre un signore che ci aspetta per raccontarci delle fiabe. Mettono dei cuscini colorati per terra e dei veli appesi in giro. La biblioteca diventa una tana magica, un rifugio segreto tutto per noi. La biblioteca è il mio posto preferito, l'unico bello a Rozzano. Prima di tornare a scuola, chi vuole può fare la tessera. È gratis, davvero? Io la faccio. E ogni tanto chiedo alla nonna o alla tata se mi accompagnano a prendere dei libri da leggere. Siccome non servono i soldi, non possono dirmi di no. Mi ci portano anche se a loro i libri non interessano. Quando vado in biblioteca ci metto tantissimo a scegliere cosa portarmi a casa, come quei giocattoli che mi compra papà. In realtà alcuni libri continuo a prenderli in prestito anche se li ho già letti, tipo quello illustrato sulla vita di Giovanna d'Arco. Voglio guardare bene di nuovo l'armatura, le battaglie, gli angeli che le parlano, il processo, il rogo. Vorrei essere Giovanna d'Arco, voglio sapere tutto su di lei. Lo stesso faccio con quelli della collana col bordo rosa che raccontano storie che hanno per protagoniste delle ragazze. La cavernicola, la ragazza che dopo un incidente si ritrova nel corpo di uno scimpanzé, cervello trapiantato, le apprendiste streghe, le aliene mimetizzate tra gli umani, la ragazza detective. La nonna e la tata mi accompagnano in biblioteca e mi lasciano lì. Vanno a farsi un giro, ne approfittano per sbrigare qualche commissione. In biblioteca tanto si annoiano e mi mettono fretta, preferisco starci da solo. Però c'è un problema. Per prendere i libri in prestito bisogna parlare con gli addetti che stanno al bancone e io non voglio, anzi non posso. Non sono capace, non so parlare con chi non conosco. Ho paura, inizio a sudare, mi scappa ad andare in bagno. Sono nato con un difetto, una magagna, una tara. Dico che ci sono nato perché non ricordo un momento in cui le parole abbiano iniziato a uscirmi in modo diverso. Da che io ne ho memoria è sempre stato così. Sono balbuziente, i miei se ne sono accorti presto, verso i 3 anni. Mi hanno portato subito dal pediatra per chiedergli un parere. Mi ci ha portato la mamma dal dottor Barzani, un signore serissimo con la barba lunga, scura e gli occhiali piccoli e tondi. Ma sì, è una fase, vedrete che crescendo gli passerà. Non è vero, non è passato. Finché ero molto piccolo era normale, tanti balbettano, faceva tenerezza, tartaglia, farfuglia, mia nonna diceva cacaglia, ha fretta di dire le cose. Ora mi dicono, pensa prima di parlare, vai piano, di una parola alla volta. Ma non c'entra niente. Se non balbetti non puoi capire com'è. Mi inceppo. I suoni mi si incastrano nella gola, non escono, non ne vogliono sapere di comportarsi da lettere, parole, frasi normali. Mi si fermano in bocca, soprattutto le iniziali delle parole. La lingua si impunta, mi viene da stringere forte le labbra, ma piuttosto che fare versi strani come i balbuzienti dei film che vengono presi in giro da tutti, io resto zitto. Faccio scena muta, oppure lascio passare un tempo indefinito tra una parola e l'altra. Molti si spazientiscono, non hanno tempo da perdere. Mi anticipano, chiudono loro le frasi, mi mettono in bocca cose diverse da quelle che voglio dire. Per questo io mi rifiuto di andare a comprare la merenda da solo o di parlare coi negozianti. Per questo a casa non rispondo mai al telefono. Lo lascio squillare finché non smette. Io odio il telefono. Al telefono se non parli, non ci sei, non esisti. Non hai il corpo che ti può aiutare, non hai i gesti e la faccia per riempire i vuoti della voce. In biblioteca, quando ho scelto i libri che voglio, aspetto che tornino la nonna o la zia. Chiedo a loro di andare al posto mio. Andate voi, parlateci voi con gli addetti al bancone, coi bibliotecari. Oh, ma quando è che cresci? Ormai hai 8 anni, è ora che impari a fare le cose da solo. In biblioteca ogni tanto organizzano anche dei laboratori speciali. Bisogna andarci coi genitori e questo è un altro problema. Una volta decido di chiedere alla nonna Lidia di accompagnarmi a uno sulle marionette. Racconteranno delle storie e poi ognuno potrà costruire il suo personaggio preferito. Mi vergogno tantissimo perché la nonna non è mia madre, poi non sa leggere bene, parla solo in napoletano. I genitori che accompagnano i figli in biblioteca non sono quelli delle case popolari. Lavorano negli uffici, leggono i giornali, parlano in modo diverso. Non voglio fare brutta figura. Ho paura che ci prendano in giro, che prendano in giro me e anche la nonna. Ma non ho nessun altro che mi ci possa portare. Se voglio andarci, ci devo andare per forza con la nonna Lidia. Lo accetto, mi arrendo. Ci vado con lei. Ci vado, ma non succede niente di brutto. Anzi, ci divertiamo. La nonna è simpatica, fa amicizia con tutti. Costruiamo le marionette usando i pezzi di stoffa, la spugna e la colla. La nonna mi aiuta a fare i capelli con la lana e gli occhi con i bottoni. Lei è brava a cucire, aiuta anche gli altri bambini a fare i loro pupazzi. Stare in biblioteca mi piace, anche perché lì sono al sicuro. In biblioteca non succedono le cose che succedono a scuola. In terza elementare smetto di essere solo. Un giorno, mentre siamo seduti in mensa a mangiare, una mia compagna, Cinzia, mi porta un bigliettino piegato. Lo apro e leggo. Con chi ti vuoi mettere? Due caselle. Cinzia o Marica? Croce su Marica. Da lì è fatta. Siamo fidanzati. Io e Marica iniziamo a stare sempre appiccicati. A scuola chiedo ogni volta alla maestra di stare in fila di fianco a lei, così ci possiamo tenere la mano. Marica viene presa in giro dai maschi perché è molto pelosa, ha un po' di baffi e soprattutto ha i peli sulle gambe. Ne ha tanti e lunghi. I peli di Marica sono più lunghi dei miei e si vedono anche da sotto i collon. Cazzo, sembri una scimmia. Jonathan, ti sei fidanzato con una Bertuccia? Marica non sta zitta, risponde, a volte li mena pure. Non ha paura, è più forte di me. Quando sto con lei divento un po' più forte anch'io. Marica è bella, mi piace, ma non vorrei baciarla, e infatti non lo faccio. Non l'ho mai fatto, non lo farò mai. Ho 8-9 anni, siamo ancora piccoli per queste cose, no? Quando è che non lo si è più? Io e Marica ci vediamo anche dopo la scuola, di pomeriggio. Viene a casa mia oppure vado io da lei, tanto abitiamo vicini. A San Valentino ci facciamo i regali, i baci perugina, i braccialetti, le collanine d'argento e certi ciondoli a forma di cuore che si spezzano in due, metà a te, l'altra a me. Iniziamo anche ad andare a un corso di karate insieme. Io però mi stufo in fretta. Lei invece continua per anni, diventa cintura marrone e poi nera. Restiamo fidanzati fino alla fine delle elementari. L'ultimo giorno di scuola a me viene una tristezza che nessuno si aspetta. Mi metto a piangere, non riesco più a smettere. Mi dispiace non vedere più nessuno, lasciare i compagni e le maestre con cui sto tutti i giorni da 5 anni. Mi dispiace anche per i compagni che mi prendono in giro, a volte pure loro sono simpatici. Mi dispiace e il dispiacere mi esce dagli occhi. La maestra Rosalia è stupita. Ma tu pensa, dice, chi l'avrebbe mai detto? Proprio tu. Non capisco, ci penso in continuazione per giorni. Perché ha detto così? Dovrei essere felice che tutto finisca. Agli esami di quinta, il giorno del tema, io metto le Buffalo, modello Tower, torre, di nome e di fatto, le scarpe che mi sono fatto comprare da papà. Hanno la zeppa altissima, liscia, più alta del marciapiede. La prima volta che mia madre me le vede da lontano pensa che siano dei pattini. Oh Madonna Roberto, gli hai preso i pattini? Jonathan non ci sa andare. Barcollo, mi devo tenere al braccio di mio padre per riuscire a stare in piedi. Sono una specie di spaventapasseri sorridente, contento della novità che porto ai piedi. Unico, diverso, speciale. Le scarpe che non ha ancora nessuno, le scarpe delle Spice Girls. No, mamma, non sono pattini, sono le scarpe che vanno di moda adesso. Costano quasi 200.000 lire, quando la mamma lo scopre dai numeri, se la prende con papà. Con quei soldi gliene compravi almeno 3 paia, e poi che cazzo di scarpe sono, dove va con sta roba? La mamma pensa che non le userò, soldi buttati, ma io invece le metto e come. Le metto anche se quando passo i ragazzi più grandi ridono, mi chiamano ricchione e cercano di sputarmi addosso. Sono sempre in gruppo, 3, 4, 6, 7, non aspettano altro e io certo non mi nascondo. Come col burro, così con le scarpe. Alle cose che mi piacciono io non rinuncio. Le zeppe ai piedi, i capelli tirati su e divisi in spunzoni come quelli di Luca Tommasini, il ballerino di Buona Domenica, ma con gli elastici perché i miei capelli sono troppo spessi, da moro di Sicilia come quelli della nonna Nuccia. Il gel e 3 chili di lacca non bastano. Il parrucchiere di Viale Lombardia ci ha provato, ma dopo un'ora di tentativi ha lasciato perdere, aveva i crampi alle dita. Mi ha consigliato di usare gli elastici, ho seguito il suo consiglio. Al supermercato ho preso una busta di quelli colorati da cartoleria. Ogni mattina, prima di andare a scuola, mi faccio così tutta la testa. Sembro una delle figlie dei Robinson. E poi la decolorazione, capelli gialli, poi blu, verdi, biondi con le punte rosse. A 12 anni il piercing all'ombelico, sparato con la macchinetta per i lobi, come ha fatto la fidanzata dello zio Franco nel negozio in Ticinese per pagare meno. E i pantaloni scozzesi azzurri, sono da gay, mi dicono a scuola. Ma perché? Dico io. Risposta, si vede. E le magliette corte che lasciano la pancia scoperta come le ballerine delle discoteche. Attiro l'attenzione dei ragazzi dei cortili di Rozzano. Se posso li evito, cambio strada, faccio il giro largo per non passargli davanti. Ma a volte capita che me ne accorga tardi. Se mi notano e iniziano a insultarmi, io guardo dritto, aumento il passo, spero che si accontentino delle parolacce. Quasi sempre è così. In ogni caso, meglio attrezzarsi. Sono andato con papà allo zoo safari e mi sono fatto regalare un coltellino con il manico a forma di corna di cervo. Quando esco me lo infilo nello zaino senza dirlo a nessuno. È come la spada di Shira. Ho anche io la mia arma speciale. Dopo le elementari, io e Marika non ci vediamo più. Ci mettono in due classi diverse. Dopo poche settimane la voce si sparge. Marika sta con un ragazzo più grande, Pietro, bocciato due volte. Dicono che fanno sesso, che lui l'ha sverginata. Marika, hai pianto? Ti ha fatto male? Lui piace anche a me, un po' la capisco. È bello, è un fidanzato vero. La bacerà, la toccherà, le farà tutto quello che io non ho mai avuto intenzione di fare. A scuola iniziano a dire che Marika è una troia. Inventano delle canzoni per prenderla in giro. Dicono che lei quando è arrivata alle medie non aveva mai fatto niente con nessuno, invece adesso si fa fare di tutto da Pietro. Qualcuno appende di nascosto dei biglietti. Marika la puttana della Luini. A me un po' dispiace, tutti contro di lei. Ma sotto sotto sono anche contento. Si stanno vendicando per me, gliela stanno facendo pagare. A volte incrocio il suo sguardo in corridoio mentre usciamo da scuola. Mi guarda un secondo con la coda dell'occhio mentre la spingono per scherzo o ride con qualche compagna. È diversa, è cambiata. Non è più la Marika dell'anno scorso. Lontana da me sta diventando più bella. Non ci parliamo, non lo faremo mai più. Facciamo finta di niente. Era l'unica amica che avevo. Lui ha paura degli aghi. Lui ha paura degli aghi. Sono anni che non fa le analisi del sangue. Prima di andare alla visita con l'infettivologo del sacco, accompagno Marius a fare il test dove l'ho fatto anch'io. Aspettiamo insieme nella saletta dell'ambulatorio. Ormai sono in confidenza con questo posto, non mi angoscia più. La diagnosi mi ha liberato. Era l'incertezza che non sopportavo. Ora che so, mi posso attenere a un iter preciso, che dà risposte specifiche a qualcosa di nominabile, circoscritto, determinato. Nell'ambulatorio di via Spallanzani sfotto Marius che ha paura delle punture. «E se svengo?» «No che non svieni, e se svieni qua i medici certo non mancano». E guardo la gente che aspetta. Anziani, donne incinte, impiegati che vanno di fretta. Li guardo dall'alto. Voi qua in attesa che non sapete, che fate esami e prelievi col dubbio di avere qualcosa, io che so già, che so tutto quello che c'è da sapere. Eppure sono tornato. La diagnosi non ha avuto la meglio. Torno sul luogo della paura e mi prendo cura di ogni cosa, predispongo la gestione della mia nuova vita. Si attiva l'indole da eterno studente, devo sapere tutto del virus, più conosco e meglio mi curerò. Sul tavolino al centro della sala di attesa ci sono degli opuscoli informativi sull'HIV e sui posti a Milano dove fanno i test gratuiti, le associazioni, i centri specializzati, i gruppi di sostegno, gli sportelli psicologici. Li prendo tutti e me li metto in borsa, come se fossero dispense, libri di testo. Marius fa il prelievo. Non mi ha fatto tanto male, te l'avevo detto, e torniamo a casa. Passiamo da Piazza Oberdan, il posto in cui ci siamo conosciuti. 19 aprile 2013, quasi 3 anni fa. Verso le 5 di quello che allora era un venerdì pomeriggio a rischio pioggia, sono uscito di casa per incontrarmi con uno che avevo trovato su Gay Romeo. Dalle foto mi piaceva un sacco, però aveva anche un po' l'aria da cane randagio, da tossico, marchetta, frequentatore di cruising. Come fotoprofilo ne aveva messa una accovacciato in mutande e anfibi, l'anello al naso, gli occhi da acidi. Sembrava uscito da una dark berlinese. Avevo mostrato le sue foto anche ai miei amici. Simona mi aveva detto, guardando lo schermo del mio PC, «È inquietante, sembra un bambino vecchio, un bambino invecchiato». Non avevo grandi aspettative. Pensavo non avessimo molto a che vedere l'uno con l'altro. Ci siamo dati appuntamento davanti alla gelateria di Porta Venezia, quella che ora non esiste più. Lui è arrivato mezz'ora in ritardo. Magro, lungo, ti facevo più basso, con la pelle di guancia e naso arrossata e un po' screpolata. Aveva una camicia scozzese, rossa, no, forse fucsia, e i jeans neri tagliati a metà polpaccio. Sembrava un punk a bestia, uno di quelli che al supermercato si nascondono le birre nello zaino, o anche uno che va al liceo con lo skate. «Ciao, scusa, il tram era in ritardo». «Che facciamo?» «Boh. Tu vuoi andare da qualche parte?» «No, uguale, tu?» «Parco?» Siamo entrati dal lato dei giardini di Porta Venezia che si affaccia sui bastioni. Abbiamo camminato un po' senza avere una meta e ci siamo seduti su una panchina. Una delle due di fianco al bar, quello che d'estate è un manicomio di bambini che urlano per farsi comprare il gelato e ha la coda lunga 30 metri che ti passa la fame, la sete e la voglia di tutto. Guardando il bar e dando le spalle al planetario, è la prima sulla destra. Ci torniamo ancora oggi, ogni tanto. L'abbiamo fissata, geolocalizzata per sempre. Lui aveva l'accento umbro, anche se è nato in Romania. È venuto in Italia quando aveva 6 anni e a me l'Umbria piaceva da sempre, per i mistici, San Francesco, Filippo Timi. Ci siamo seduti sulla panchina del parco di Porta Venezia e ci siamo messi a parlare. Lui a sorpresa della sua famiglia, di quando era piccolo, di sua madre, di suo fratello e dei casini che hanno combinato da bambini, spaccando cose, bevendo il bagnoschiuma, schiantandosi in giro tra lotte e rincorse. Io dell'università, dello yoga, dei gatti. Rideva, ma mi ascoltava anche, con i suoi occhi che vanno all'ingiù e sembrano un po' tristi, però con la luce sono chiari, e gli occhi chiari non possono mai essere tristi del tutto. Ho capito in fretta, mentre parlavamo e ci ascoltavamo, che non era in trincea, come spesso mi erano sembrati i ragazzi di questa città. Non aveva paura. Tutto a un tratto aveva iniziato a piovere. Ci siamo alzati, siamo tornati in corso Buenos Aires. Le gocce dal cielo avevano preso a farsi invadenti. Erano quasi le 7 e io avevo fame. Gli ho proposto un aperitivo in un posto lì vicino, ma aveva un impegno. O meglio, ha detto di avere un impegno. In realtà, mesi dopo, ho scoperto che non si era portato dietro il portafoglio. Probabilmente aveva già finito i soldi che i suoi gli mandavano a inizio mese. Siamo tornati a casa, ognuno verso la propria. Il giorno dopo ci siamo risentiti. Voleva conoscere i miei gatti. Sai, in realtà è per loro che ti ho risposto quando mi hai scritto in chat, mi dirà tempo dopo. Volevo vederli dal vivo. Il giorno dopo ancora, domenica, è venuto a casa mia, nell'appartamento che condividevo con Steve. Ci siamo seduti per terra, nella mia stanza mansardata col soffitto bassissimo, affollata di vestiti sparsi in giro e libri per l'università. Non era ancora successo niente. I primissimi contatti tra i nostri corpi in esplorazione. Sul pavimento, lui appoggiato su di me, la testa sopra la mia pancia. Per mantenere la posizione dovevo stare in tensione. Non dicevo nulla, sopportavo in silenzio, come prescritto si faccia almeno all'inizio. Ma il corpo mi ha tradito. Ho iniziato a sentire dei piccoli spasmi all'addome. Scusa, spostiamoci un attimo che ho come un prologo al tremore. Un che? Forse ha riso, non mi ricordo. Mi sono girato e con la matita che ho trovato sulla scrivania alle nostre spalle ho scritto sul muro, in piccolo, quelle tre parole. Prologo al tremore. Le ho scritte proprio a ridosso di una delle travi di legno che attraversavano le pareti, in stampatello, tra i grumi di intonaco e i piccoli avvallamenti di bianco screpolato. Non abito più lì da anni. So però che sono arrivate altre persone in quella camera. Mi hanno detto che non c'è più la frase ammatita sul muro, nella stanza mansardata dell'appartamento all'ultimo piano di via Lulli 1. L'avrà cancellata qualcuno che non sapeva che quello era il titolo di una storia d'amore. Vola dal parabrezza alle 5 del mattino. Vola dal parabrezza alle 5 del mattino. Lo sfonda, finisce sulla strada. Sdraiata, ferma, a disposizione. È inverno, è ancora buio. Tiratela su, arrivano le macchine. Johnny, la mamma ha avuto un incidente. Era sul furgone continuo, quello bianco con cui vanno a pulire gli uffici di mattina all'alba. Manda in mille pezzi il vetro e mentre vola fuori dall'abitacolo si chiude nello scialle con le frange, impulso, riflesso automatico, si copre la faccia, finisce a pochi metri dalle ruote del camion che non li ha visti arrivare. Un po' più in là e sarebbe andata diversamente. Johnny, la mamma, è molto grave. Johnny, la mamma, non ce l'ha fatta. Mentre schizza via dal sedile, mia madre si ripara con lo scialle nero di pizzo per evitare di sfondare il parabrezza con la testa nuda, per evitare che la faccia le venga grattata via dall'asfalto. È fortunata, non si rompe niente, solo abrasioni, escoriazioni, ferite, zigomi, mano, ginocchio. Resta a letto settimane, tutta fasciata, bende su bende. La mamma è una mummia, il viso se l'è protetto, ma non del tutto. Quando poi cambia lavoro e va a fare la cassiera al supermercato, la gente glielo ripete in continuazione. Signorina, le si è sbavato il trucco. Ha della matita sotto l'occhio. Signorina, guardi che le deve essere collato il mascara. Se non ha voglia di ripetere per l'ennesima volta le stesse cose, mia madre ringrazia e basta. Quando invece è in vena risponde: no, signora, grazie, ma non è trucco, è una cicatrice. Qualcuno ci resta male, qualcun altro ci scherza su. Ha due segni scuri sotto la palpebra inferiore sinistra. Le è rimasto un po' di asfalto sotto la pelle. Non vanno via, le rimarranno per sempre. Ha provato a informarsi per toglierli col laser dal chirurgo estetico, ma servono un sacco di soldi. Se li tiene, ci fa l'abitudine. Poco più di 30 anni, oltre a tutte le smagliature che le ha lasciato la gravidanza sul seno e sui fianchi, ora pure queste macchie. Col fondotinta e il correttore si nascondono, ma non del tutto. Mamma, cosa pensi quando ti guardi allo specchio? Almeno adesso non è più da sola. La mamma ha un nuovo compagno. Si chiama Tino. È uno dei responsabili dell'impresa di pulizie. Tino è siciliano, della provincia di Messina. È venuto a Milano da qualche anno. Tina e Tino. In realtà Tino si chiama Tindaro, in onore del santuario della Madonna Nera. La mamma, quando si mette con lui, inizia a lavorare meno. Io posso tornare a vivere con lei in via Giacinti. Tino si trasferisce da noi e si porta anche il fratello, Salvatore. Vivevano già insieme. Tino non può mica mollarlo così solo perché ora ha una compagna. La mamma tanto capisce. Certo che capisce. Io dormo in sala, in un lettino a scomparsa. Salvatore nel divano letto. Ci si arrangia sempre. A casa, con la mamma e Tino, facciamo sempre le cose che piacciono a loro, anzi che piacciono a Tino. I gusti della mamma diventano quelli del suo nuovo compagno. Quando usciamo andiamo negli showroom dei mobilifici e nei mercati di antiquariato. Alla domenica mattina andiamo a Melegnano a fare l'aperitivo in piazza. Ma perché proprio lì? E al pomeriggio a Pavia a guardare le vetrine dei negozi chiusi. Passeggiate lunghissime. Nient'altro che noia. In macchina si ascolta la musica che piace a loro. Da Blockbuster i film li scelgono loro. La mamma mi considera una sua appendice, un suo prolungamento. Se lei ha deciso di seguire Tino e assorbire i suoi interessi, se lei ha scelto di essere la sua ancella, la sua piccola geisha, io devo fare lo stesso. Sono un elemento parallelo, una variabile dipendente, poco ingombrante. Crescendo però smetto di essere la presenza minima che la mamma pensava potessi essere. L'adolescenza inizia a farsi sentire. Menefreghista, guastafeste, pezzo di merda. Un giorno in macchina io, lei e Tino, mentre stiamo entrando in cortile, rispondo male al compagno di mia madre. Mi ha rimproverato per qualcosa, niente di che, Tino non è certo uno che si agita. E mentre lui sta guidando, io incrocio il suo sguardo nello specchietto retrovisore e dico «Vaffanculo, mica sei mio padre». «A casa facciamo i conti», la voce di mia madre. «Tieni le chiavi, inizia a salire». Nella sua testa ha già deciso. Mentre Tino sta cercando parcheggio in cortile, io supero il portone e salgo le scale. Mia madre dietro, poco dopo di me. Come entriamo in casa, la mamma apre l'armadio del corridoio, prende il bastone di sua nonna, il bastone di legno della bisnonna immacolata. Non ho più 7 anni, la mamma pensa che le mani non bastino più, si aiuterà col bastone. Deve farmela pagare perché le rovino i piani, rispondo male all'uomo che le permette di non lavorare più 12 ore al giorno, di comprarsi i vestiti e le scarpe in boutique, di essere ancora più bella di prima, di fare le vacanze nei villaggi turistici, di cambiare il divano e il letto prendendo quelli di marca, con le lenzuola e il piumone incordinato, e di mettere le stampe giganti dei quadri famosi alle pareti dentro a cornici di vero legno che costano un sacco di soldi. La mamma mi vuole ammazzare di botte. Me lo vuole rompere addosso il bastone della bisnonna. Mi insegue per casa e urla. Io mi chiudo in sala. Chiudo la porta e la blocco con tutto il corpo. Tino l'ha appena riverniciata di bianco, era ingiallita. Lui ha reso più bella tutta la casa, non ci fa mancare niente e tu lo tratti così, ma non ti credere. Io ti ho fatto e io ti distruggo, bastardo. Lo scopro quel giorno per la prima volta. Sono diventato più forte di lei. Riesco a tenere chiusa la porta anche se lei spinge con tutta la forza che ha. Mi posso difendere anche da mia madre. Da lei che è sempre nervosa, a volte temo che possa uscire di testa sul serio e prendere il coltello più grosso che abbiamo in casa, quello col manico rosso di plastica, che di solito usa per tagliare le bistecche prima di metterle sulla piastra. Penso che mia madre, ora che sto diventando scomodo, voglia sbarazzarsi di me. Madre ammazza il figlio e il compagno complice. La mamma sta tentando di rifarsi una famiglia, ci sta provando con Tino. Tutti le dicono che lui è un babbo, un coglione, ma lei è testarda, ci prova lo stesso. Ci prova almeno fino a quando si scopre che Tino rivede l'ex moglie. Anche lei siciliana, amica d'infanzia. Abita anche lei a Rozzano, anche se non nelle case popolari. La mamma lo cura, lo segue. È come un investigatore, l'ansia la rende micidiale, infallibile. Mia madre non si fida di nessuno. Un pomeriggio si presenta a casa dell'ex moglie di Tino. Li trova insieme e li picchia. Picchia Tino e l'ex moglie sulle scale, sul pianerottolo dell'appartamento di via Roma. Picchia un uomo e una donna. Figlio di puttana, io che mi sto pure tenendo tuo fratello in casa mia, quella è casa mia, capito? Perché non te ne torni da questa troia? Perché non ti levi dal cazzo? Tina, ma stavamo solo parlando, non ti ho detto niente perché so come sei. Vero? Falso. Mamma, un tradimento in più cambia qualcosa? Poi la mamma però inizia a stare male. Lei fa sempre così, si infuria e poi crolla. Amazzone invertebrata. Alla sua seconda depressione, la prima a causa di mio padre, la seconda per colpa di Tino, sempre per gli uomini della vita di mia madre. Sta sempre a letto, prende le medicine, pastiglie, flaconcini di vetro scuro, sento dire gli psicofarmaci, i ricostituenti. Io e lei andiamo a stare per un po' dalla nonna Lidia. Tino ogni tanto viene a trovarci, lui e la mamma parlano da soli in camera dello zio Franco. Tino promette alla mamma di portarla a fare dei viaggi. Andremo a Ostuni, le dice, e poi in montagna, in Trentino, nel villaggio Valtura, anche col bambino, anche con Jonathan. Villaggi vacanza, all inclusive, nababbi, ricominciamo, ripartiamo da zero. La nonna Lidia piange, prega davanti alla Madonnina con le lucine. Fotogramma della mia memoria. La mamma, rannicchiata nel letto, mi parla con una voce da bambina che mi mette paura. Mia madre è regredita, è tornata piccola piccola. Dice cose senza senso, non mi riconosce più. La mamma è indemoniata, è diventata pazza. La porteranno via, andrà in manicomio. I miei parenti evitano che io la veda. Tino arriva, spegne la luce e mi manda di là, in sala. È tornato da noi. Mia madre non può stare da sola.